Siate benvenuti nel nome del Signore. Abbiamo ascoltato meravigliosi cantici e la parola che si adatta a ciò è in Zaccaria capitolo 10 verso 1. Zaccaria capitolo 10 verso 1. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia a ciascuno erba nel proprio campo. Iniziamo cantando da questo foglio, spero che ognuno ne abbia uno. Inno numero 15. Redento, sono redento. Inno numero 15. A questo noi diciamo Amen. Noi siamo ancora nella valle di lacrime. Aspettiamo ancora il mutamento del nostro corpo. Ma come abbiamo detto molte volte, in primo luogo l'interiore deve essere cambiato. Un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Se questo è accaduto, allora il mutamento esteriore del corpo avrà pure luogo. Prima che il fratello Daniel ci legga una breve parola di introduzione prima che preghi con noi. Vorrei darvi saluti. Il fratello e la sorella Olveti mandano i saluti. Dove abbiamo i saluti? Dalla Romania. Ci sono più di 80 computer collegati in vari posti per ascoltare. Ieri la trasmissione non è stata molto buona e il gioioso messaggio è che in aprile, ora ad aprile, prenderemo una nuova linea dalla Telecom, così avremo una quadrupla capacità a partire dal mese di maggio, da quella che abbiamo ora. Dio si è preso cura di ciò e Dio ci ha fatto grazia. Noi siamo riconoscenti per ogni cosa. Al tempo giusto arriva, quando Dio vuole averlo. Ora cantiamo un coro e chiederemo al fratello Daniel di venire qui di fronte, di darci saluti. Noi siamo felici che, specialmente dalla Romania e dalla Slovacchia, sono venuti così tanti, naturalmente da vicino e da lontano. Siate benvenuti tutti voi e possa il Signore Dio benedirci oggi. Spero che non ci dilungheremo come ieri. Sarà più breve e potente, perché la parola del Signore può essere pure potente. Cantiamo un coro. Chi ne dice uno? Dio è ancora nel suo piano e dopo chiederemo al fratello Daniel di venire. Benedetto sia il nome del Signore. È una grazia questa mattina essere qui in questo luogo, nel luogo in cui Dio benedice, un luogo in cui possiamo vedere la meravigliosa opera di Dio. Qui noi possiamo pure sperimentare Dio. Possa la sua parola essere confermata nella nostra vita. Vorrei darvi saluti dei nostri fratelli dalla Romania. Come abbiamo udito, noi siamo in diretto collegamento durante la trasmissione. Tutti sono felici, sono riconoscenti di essere spiritualmente nutriti. Vorrei leggere una breve parola da Seconda Pietro, capitolo 1. Con noi vengono adempiute le meravigliose promesse di Dio. E qui è scritto: per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Dal verso 2, Seconda Pietro, capitolo 1, verso 2. Seconda Pietro, capitolo 1, verso 2. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù.
cele să vă faceți părtași firii dumnezești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă.
Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Come abbiamo udito ieri, c'è bisogno di una conversione, di una nuova nascita, c'è bisogno di un rinnovamento, affinché dopo possiamo essere partecipi della natura divina, affinché Dio possa rivelarci il suo piano. La parola in Zaccaria capitolo 10 è stata già letta. È scritto: chiedete al Signore, chiedete. Dobbiamo sapere cosa dobbiamo chiedere, e questo il Signore ce lo mostra. In Atti capitolo 1 lì si parla della promessa del Padre. Come ha detto il Signore, questo l'avete udito da me. In Atti capitolo 2, Atti capitolo 2, lì c'è una scrittura che questa parola è diventata una realtà. Atti capitolo 2, verso 33.
De la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt a turnat ce vedeți și ce auziți.
Verso 33. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora vedete e udite. In ogni tempo, tutti quelli che hanno creduto la parola di Dio hanno potuto vedere e ascoltare ed hanno potuto toccare le cose che Dio ha fatto in mezzo a loro. Egli ci ha dato meravigliose promesse per questo tempo ed anche noi vogliamo sperimentare queste promesse. Dovremmo rallegrarci al riguardo che abbiamo ricevuto una simile meravigliosa grazia da Dio, che possiamo essere in un posto dove Dio completa la sua opera. Qui possiamo ascoltare, possiamo anche vederlo nel suo riempimento, possiamo toccarlo, possiamo maneggiarlo con le nostre mani, possiamo essere testimoni di queste cose. Come ieri, così anche oggi, possa Dio confermare la sua parola, possa Dio operare in tutti i nostri cuori, e la parola che ascoltiamo crediamola con tutto il nostro cuore, che possa diventare una realtà nella nostra vita. Possa Dio benedire tutti voi ricamente. Amen. Fratello Smith, vuoi pregare con noi? Per favore, prega. Grande Dio, noi veniamo a te in quest'ora e ti diciamo grazie per ogni grazia e fedeltà che tu ci hai accordato. Come ci è stato detto nella tua parola, Signore, tu che hai sparso il tuo Santo Spirito sopra ogni carne, noi ti chiediamo di venire in mezzo a noi, ma questo non è sufficiente. Vieni nei nostri cuori. Signore, prendi il primo posto nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre azioni, affinché possiamo lodarti e onorarti. Mio Dio e mio Signore, io ti ringrazio in Cristo Gesù. Signore, noi aspettiamo, come è già stato detto, la sera scorsa tu ci hai dato la tua parola, ci hai indirizzato ad essa in merito a quel che si tratta. Facci grazia, non da noi stessi, ma Signore, attraverso la tua potenza, attraverso il tuo Santo Spirito, Signore Gesù, che tu possa renderci disponibili verso te, affinché tu possa parlarci oggi ad ognuno di noi, indirizzandoti ad ognuno affinché non seguiamo i nostri propri pensieri, ma come tu stesso hai detto nella tua preghiera nel giardino del Getsemani, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Così possa anche in mezzo a noi essere fatta la tua volontà per la gloria e la lode del tuo nome. Amen. Grazie. Potete sedervi. Oggi ascolteremo due cantici. La scorsa sera ho chiesto al fratello Jean Lambert di cantarci almeno due strofe del nuovo cantico in lingua francese. La prossima volta lo canteremo tutti noi. E dopo abbiamo il nostro caro fratello Harry Smith, che canterà pure un cantico con sua moglie. Venite ora qui di fronte, Harry Smith, vieni per favore con la tua Elena e il fratello Jean Lambert. Nel frattempo puoi interrompere la tua traduzione. Per favore, vieni qui di fronte e cantaci un inno, se sono solo due strofe. Nel frattempo vorrei ricordarvi Esodo, capitolo 20, verso 24, la seconda parte. In ogni luogo in cui farò sì che il mio nome sia ricordato, verrò a te e ti benedirò. Credetelo, ed egli verrà e benedirà.
Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, let nothing unholy remain. Apply Thine own blood and extract every stain. To get this blessed cleansing, I all things forego. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I wait, blessed Lord, at Thy crucified feet. By faith for my cleansing, I see Thy blood flow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. The blessing by faith I receive from above. Oh glory, my soul is made perfect in love. My prayer has prevailed, and this moment I know the blood is applied. I am whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow.
Sarebbe stato bello se avesse cantato il coro in lingua tedesca. Bianco più che neve, bianco più che neve, lavami, Salvatore, ed io sarò più bianco che neve. Dov'è il nostro fratello? Il nostro fratello Jean Lambert. Io realmente ce l'ho nel mio cuore. Ve l'ho detto una volta in questo luogo. Suo padre era ambasciatore nella città di Bonn, ambasciatore nel suo paese. In quel tempo ero stato invitato ed egli era realmente un giovane uomo. E il Signore toccò il suo cuore. Dio ti benedica, Dio ti benedica.
La bibisiba illumine nos pas de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir? Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, car celui qui veut croire, obéit. Croire, obéit, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Oh, croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir.
Amen. Amen. Grazie tante. È così bello che possiamo cantare al Signore in tutte le lingue. Speriamo realmente che tutti i fratelli e le sorelle, le cui lingue non sono molto incluse, che comunque siano benedetti. Tutti voi lo sapete. Sulla balconata le traduzioni vengono fatte in 12 lingue e tutti quelli che sono presenti vengono benedetti senza riguardo in quale lingua Dio parla loro. Abbiamo avuto telefonate da Nairobi, telefonate dall'Australia, un gran numero di telefonate da Kinshasa. I fratelli si sono rallegrati che la trasmissione è stata fatta, anche se solo in parte, con le interruzioni. Fratelli e sorelle, ancora una volta siate benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. Qui c'è un biglietto davanti a me con una domanda: se oggi potrebbe esserci un battesimo in questo luogo. Noi abbiamo sempre la possibilità di battezzare e siamo felici quando i fratelli e le sorelle sono pronti a camminare nella via dell'ubbidienza, nella via della fede. Ho annotato una frase: ne sarà valsa la pena. Ne sarà valsa la pena di credere. Credere come ha detto la Scrittura. Al riguardo vorrei leggere la parola in Genesi capitolo 15, Genesi capitolo 15, verso 1. Dopo queste cose, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Verso 6:
da glaubte Abraham dem Herrn,
egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, tramite le promesse che Dio ha dato, siamo partecipi della natura divina, poiché la parola di Dio ha una natura divina in se stessa, come la parola dell'uomo ha la natura dell'uomo in essa, così la parola di Dio è spirito e vita, e nella parola di Dio c'è il soprannaturale. In ogni parola c'è un seme. La parola è il seme, è il germe della vita che nella parola, nel seme, sarà reso manifesto. Fratelli e sorelle, ne sarà valsa la pena credere le promesse per questo tempo. Ne sarà valsa la pena prendere la nostra posizione per la verità. Ne sarà valsa la pena nuotare controcorrente. Ne sarà valsa la pena di non piacere agli uomini, ma avere il compiacimento di Dio che rimane sopra di noi. E il nocciolo della proclamazione della scorsa sera dovrebbe essere che Dio è nella sua parola, e quando la parola è in noi, e se noi siamo nella parola, allora Giovanni capitolo 15 giunge a compimento: io sono la vite e voi siete i tralci. Ogni tralcio ha la vita della vite, ed ogni tralcio produce il frutto della vite. Ciò manifesta che tipo di vita c'è nella vite, che viene su come frutto. Il nostro Signore in quel tempo disse: non potete raccogliere uva dalle spine. Voi riconoscete ogni albero dal suo frutto. E l'albero buono porta frutti buoni. Dall'albero buono, lo dice al singolare, come un albero piantato presso rivi d'acqua che reca frutto nella sua stagione. il fratello Branham ha predicato un intero sermone in merito all'albero, come albero della sposa. La Chiesa porta il frutto dello Spirito Santo. Tutti i nove frutti dello Spirito sono manifestati. E come abbiamo enfatizzato la sera scorsa, la stessa vita che era nel Redentore è nei Redenti. La natura divina. La natura divina. E qui abbiamo il paragone nella Sacra Scrittura. Il primo paragone è in Caino e Abele. Due semi diversi. Uno odiava e l'altro era odiato. Uno uccise e l'altro fu ucciso. Nella stessa maniera con Ismaele ed Isacco. Isacco era un figlio promesso, quale erede che Dio aveva stabilito. E Ismaele, un uomo selvaggio, la sua mano era contro tutti e tutte le mani contro di lui. È mostrato anche in Galati capitolo 3 e in Galati capitolo 4, specialmente nei versi 28 e 29. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo Spirito, così succede anche ora. Per essere sincero, un vero figlio di Dio potrebbe sforzarsi così tanto per calunniare, per odiare, non funzionerà. L'altro seme, lo può fare senza alcun problema, perché è la sua natura. Anche oggi è così. Gli uni credono, come dice la Scrittura, essi sono il seme divino, e gli altri credono le interpretazioni, perché non sono il seme divino. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E la nostra fede biblica è la vittoria che ha vinto il mondo. Io sono convinto che la Chiesa che ora è chiamata fuori, che nuota controcorrente, qualcuno mi disse, chi non nuota controcorrente non ha vita. E gli fece persino il paragone, se vedi un pesce nuotare sulla superficie dell'acqua, andando con la corrente, quel pesce è morto. E se dopo guardiamo nell'acqua, tutti quelli che sono in vita nuotano contro corrente. È stato il compito e il privilegio di tutti i veri credenti di nuotare contro corrente. Perché? Poiché essi si mettono dalla parte di Dio. Anche questo paragone l'abbiamo fatto ieri. Questa conformità, questo accordo, questa armonia divina nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dai ministeri che Dio ha dato. Prefigurando il piano di salvezza in se stesso, celandoli in modo che al tempo giusto possa essere rivelato. Sia che fosse Noè, con il quale Dio fece un patto, mostrando l'arco del patto, mettendo l'arcobaleno fra le nuvole visibili a tutti, quale segno io non colpirò di nuovo la terra con il diluvio. Sia che fosse Abramo che ricevette il segno, la circoncisione, egli ricevette il segno del patto da Dio, essendo straniero. Quelli che appartenevano al gregge eletto, la circoncisione era un comandamento divino e doveva ricordare il peccato originale nel giardino dell'Eden. Giusto per ricordare che, come Eva doveva partorire i figli con dolore, come ha detto il nostro Signore, ecco come in seguito è stato mostrato dove era stato spezzato il patto con Dio, vale a dire tramite la procreazione carnale. E quello ci mostra dove il peccato è stato di nuovo eretto con noi, vale a dire tramite la procreazione per mezzo dello Spirito. Lo Spirito Santo ti adombrerà, la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, e quello che nascerà da te sarà chiamato il Figlio dell'Altissimo. E perciò il nostro Signore dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, quello che è nato dalla carne è carne. Anche questo l'ho detto prima. In entrambe le lingue, in ebraico e in greco, c'è solo una parola per generare e partorire. Solo una parola. La stessa parola per generare e partorire. In merito all'uomo è generare. Riguardo alla donna è partorire. Anche in questo non vogliamo andare nei dettagli oggi. Tuttavia, sappiamo così tanto. Soltanto quello che è nato da Dio ha vita eterna ed ha la natura divina in sé. Il mio slogan per oggi è: ne sarà valsa la pena. Ne sarà valsa la pena restare in silenzio davanti a Dio, senza opporsi, senza ribellarsi, ma prendere la parola direttamente rivelata da Dio. Anche questo l'abbiamo enfatizzato molto chiaramente. Il fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento è stato un atto di Dio. Non è Pietro che ha fondato la Chiesa, ma Dio stesso, tramite l'effusione dello Spirito Santo. E come Giovanni il Battista ebbe il suo ministero, come egli gridò: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Dopo viene Luca capitolo 24. Rimanete a Gerusalemme finché siete rivestiti con la potenza dall'alto. Allora mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E dopo noi leggiamo in Atti capitolo 2: quando il tempo fu compiuto, accadde. A Pietro fu fatta la prima domanda: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Egli diede la risposta: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Per la remissione dei peccati, non per ricevere la remissione, questa la riceviamo tramite il sangue dell'agnello, ma alla fede e al perdono appartiene la conferma di noi stessi, affinché possiamo fare un patto di buona coscienza con Dio e confessiamo di essere crocifissi con Cristo, di essere morti con Lui e dopo, secondo Romani capitolo 6, essere sepolti con Lui nel battesimo nella sua morte, per essere partecipi della sua vita di risurrezione. Chiunque non si lascia battezzare biblicamente avrà grandi difficoltà, ed anche riguardo a questo può essere detto: Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Egli è passato sopra tutto il tempo dell'ignoranza, tutto il tempo in cui la parola di Dio è stata interpretata e dove le persone non hanno avuto un diretto orientamento dall'alto, ma dipendevano dalla conoscenza. Oggi noi non dipendiamo soltanto dalla conoscenza, ma dipendiamo dalla rivelazione. Tuttavia, come è stato promesso, suggella il libro fino al tempo della fine. Allora molti lo investigheranno e così la conoscenza aumenterà tramite rivelazione. Dopo leggiamo: molti saranno purificati e molti saranno santificati. Questo appartiene insieme. La chiamata fuori è collegata con la separazione, con la purificazione, con la santificazione, finché possiamo diventare di nuovo il Tempio di Dio, il luogo di manifestazione di Dio qui su questa terra, dove la soprannaturale opera di Dio può avere luogo per mezzo della sua grazia. Sì, deve aver luogo. Il Signore disse ad Abramo: la tua ricompensa sarà grandissima. Perché? Tu hai creduto la promessa che io ti ho dato. E la ricompensa per aver creduto Dio giunge. Siate certi di questo, essa viene. Come Abramo è stato ricompensato, così tutta la progenie di Abramo sarà ricompensata. Persone che credono in Dio, che non guardano le cose naturali, non guardano il visibile, non guardano le cose corruttibili, non guardano a se stessi, non guardano alle mogli. Sara era pure anziana, ella aveva 90 anni, egli aveva 100 anni quando la promessa fu adempiuta. Ma egli non era affatto interessato a ciò. Dio aveva la responsabilità per l'adempimento di quello che egli aveva promesso. Oggi è la stessa cosa. La responsabilità non è con un profeta, né con un apostolo o qualcuno mandato da Dio per adempiere la scrittura. La responsabilità è di Dio e Dio può fare più cose di quello che noi comprendiamo e di quello che possiamo chiedere. A questo appartiene la parola in Matteo capitolo 10 verso 40. Per noi che in questi giorni abbiamo il grande privilegio di credere ed ascoltare la parola della profezia e di averla rivelata per mezzo della sua grazia. E ognuno di noi sa che tutti gli altri scuotono la testa in merito a quello, che noi siamo così semplici e crediamo come dice la scrittura e non crediamo come essi credono da molte generazioni. Quello che è stato creduto da generazioni è una cosa, e quello che Dio promette nella sua parola è una cosa totalmente diversa. e noi non guardiamo a quello che le chiese o le denominazioni hanno deciso che bisogna credere, ma per noi si tratta, come ha detto il nostro Signore, chi crede in me, come ha detto la Scrittura. Dio ci ha lasciato l'Antico e il Nuovo Testamento, ed Egli ha mandato realmente apostoli e profeti per mostrarci e predicarci tutto il consiglio di Dio, come ha detto Paolo in Atti capitolo 20, verso 27, dicendo: io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Il nostro Signore in Matteo capitolo 10, nei versi 40 e 41, ha detto qualcosa di veramente speciale in merito a quelli che Egli manda. Chi riceve voi, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Qualcosa di veramente potente. A noi è mostrata la scelta. Chi riceve voi? Ognuno può decidere da sé se riceve un servitore di Dio oppure rigettarlo. A quelli che lo ricevono è detto nel verso 41: chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta. E chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. Andiamo con questo alla speciale parola in Matteo capitolo 23. Matteo capitolo 23, verso 34. Matteo capitolo 23, verso 34. Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. I veri profeti, i veri mandati dal Signore, sono stati sempre perseguitati, sono sempre stati uccisi e crocifissi, perché essi portano il messaggio divino che non si adatta nel programma religioso in un certo tempo. Ed ogni cosa che non è in accordo con quello che è riconosciuto da tutte le persone, essi lo rigettano, sono contro, non lo ricevono. Ma dove il Signore dice, nello stesso capitolo, nel verso 37, Matteo capitolo 23, verso 37, un avvertimento molto serio: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Non sono uccisi o lapidati gli evangelisti, non vengono rigettati, no. Essi sono lodati da tutti e sono ricevuti. Gerusalemme, Gerusalemme, chiesa, chiesa, chiesa di Gesù Cristo, tu che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e tu non hai voluto. Legati nei loro credi degli scribi, dei farisei e sadducei, il Signore ha portato il messaggio e di lui è scritto: egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. E dopo egli ha mandato i profeti, gli uomini di Dio, e qui egli dice: Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti. La promessa dal profeta Malachia negli ultimi versi: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. È realmente in collegamento con il tempo della fine. È la promessa più importante per la Chiesa di Gesù Cristo. E se leggete la parola in Malachia precisamente, lì dice: ricordate la legge del mio servitore Mosè, che io ho ordinato per tutto Israele sul monte Horeb. Qui dice Malachia, capitolo 4, verso 4. Alcuni hanno 4 capitoli. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi in Horeb per tutto Israele leggi e prescrizioni. Mosè aveva il compito di proclamare la legge ad Israele. Ed anche in tutto il Nuovo Testamento i gentili sono chiamati senza legge, perché essi non avevano la legge. La legge e le promesse Dio le diede ad Israele, il suo popolo dell'antico patto. Dio in quel tempo non fece un patto con alcuna nazione, ma con il suo popolo eletto chiamato fuori, Israele. Ed anche questo riporta indietro ad Abramo, il quale credette Dio, ad Isacco che credette Dio, a Giacobbe che credette Dio. E dopo venne il cambiamento da Giacobbe, ingannatore, divenne un guerriero di Dio, Israele, ed aveva il collegamento con Dio. Egli lottò con l'angelo finché prevalse, finché il sole si levò per lui, finché il Signore gli parlò: tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma sarai chiamato Israele. Così Dio, nell'Antico Testamento, scelse un popolo naturale. Nel Nuovo Testamento, questo è l'annuncio, probabilmente nell'ultimo capitolo, nei libri di Mosè, che Dio avrebbe benedetto tutti i popoli della terra. Deuteronomio, capitoli 33 e 34. Voi potete leggerlo? Che Dio avrebbe benedetto tutte le nazioni, ed anche Israele, dopo sarebbe stato geloso, poiché Dio ha scelto pure un popolo dalle nazioni e li ha santificati. Veniamo al nostro soggetto principale. Ne sarà valsa la pena. Per me, per voi, per tutti noi. Ne sarà valsa la pena che noi in questo tempo ci mettiamo dalla parte di Dio. Ed al riguardo leggo ora qualche scrittura per avere davanti a noi che la fedeltà sarà ricompensata. Luca, capitolo 6, Luca, capitolo 6, leggiamo dal verso 22. Luca, capitolo 6, dal verso 22. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del Figlio dell'uomo. Una domanda. Cosa è più importante? Rimanere in comunione con le persone oppure rimanere in comunione con Dio? Lasciate che ci mettano fuori da tutte le chiese, chiese libere e da ogni denominazione, finché siamo chiusi dentro e finché possiamo essere nella Chiesa di Gesù Cristo. Poiché qui dice, beati voi. Nel sermone sul monte abbiamo 9 beatitudini e qui ne abbiamo di nuovo una. Beati quando sarete odiati. Sì, sì, questo abbiamo già sperimentato. Questo abbiamo sperimentato con dolore. Dopo continua. Quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno. Che cosa voglio dalla compagnia degli uomini? Persino sono decorati in modo così religioso. Noi siamo chiamati, siamo ordinati ed eletti ad essere in comunione con lo Spirito ed essere collegati con Dio. Quale Chiesa di Gesù Cristo? Noi siamo stati chiamati fuori. E questo per uno scopo che rimane per sempre. E dopo, naturalmente, a ciò appartiene che vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio. Dopo dice, a motivo del figliolo dell'uomo. Io non sarei mai stato perseguitato, avrei avuto una bella vita. Tuttavia, a motivo degli eletti, io sono pronto ad essere ancor più vituperato, se soltanto tutti raggiungono la meta e se viene adempiuto quello che io ho visto nel gennaio del 1981, quello che ho sperimentato, una innumerevole moltitudine che era stata rapita, tutti erano vestiti di lino bianco, tutti erano giovani ed eravamo presi su. Fratelli e sorelle, lo scopo della proclamazione ora è naturalmente la preparazione e il compimento della Chiesa di Gesù Cristo nostro Signore. Dopo, nel verso 23, il nostro Signore dice, rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli. Sulla terra siamo scherniti, siamo vituperati, siamo rigettati. Riceviamo parole di scherno e dopo il Signore dice rallegratevi. Rallegratevi e saltate di gioia, giubilate. Sì, questo è qualcosa di straordinario. Quando siamo vituperati, quando siamo messi al bando, quando ci cacciano via, quando bandiscono il nostro nome come malvagio, allora la nostra gioia dovrebbe essere grande. E con questa gioia abbiamo la promessa che la nostra ricompensa è grande nei cieli. Abramo, tu hai creduto in me, la tua ricompensa sarà grandissima. Popolo di Dio, progenie d'Abramo, voi credete in me, voi sopportate tutti gli scherni, tutto il vituperio con tutti quelli che il Signore ha mandato. E la vostra ricompensa sarà grande, perché voi ricevete gli uomini mandati da Dio. Perciò dovete portare pure il loro vituperio. Ma poiché voi li ricevete, e poiché portate pure il loro vituperio, perciò riceverete la stessa ricompensa che hanno ricevuto i profeti. Amen. Di più non abbiamo bisogno. Per me è sufficiente. Se ricevessi la ricompensa del profeta Isaia, questa sarebbe una bella cosa. La ricompensa del fratello Branham vorrei pure riceverla, poiché tutti loro sono servitori di Dio e si sono stati vituperati camminando su questa terra. Leggiamo di nuovo il verso 23. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande nei cieli. Io ho sempre detto, non voglio avere alcuna ricompensa. La ricompensa consisterà che tutti quelli che credono nel messaggio e ascoltano il messaggio di Dio in questo tempo saranno insieme a me con il Signore. Una ricompensa maggiore non la voglio. Siamo sinceri. Che tipo di ricompensa ha ricevuto Isaia? Che tipo di ricompensa hanno ricevuto tutti i profeti? Che tipo di ricompensa ha ricevuto Giovanni il Battista? Che tipo di ricompensa riceveranno? La ricompensa delle sofferenze del nostro Signore è che tutti siano riconciliati con Dio, che tutti ricevano la parola rivelata e che ricevano anche i servitori che Egli manda. E dopo tutti noi siamo soddisfatti. Allora la ricompensa di quelli che sono stati mandati e la ricompensa di quelli che ricevono quelli che sono stati mandati sarà la stessa. E con Abramo, Isacco e Giacobbe siederemo a tavola e celebreremo la cena del Signore. In Luca capitolo 10 abbiamo pure un'affermazione che va in questa direzione. Luca capitolo 10 dal verso 22 fino al verso 24. Qui dice: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Ed ora viene. E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente: la prima parte è diretta alla moltitudine. Questi potrebbero essere migliaia e migliaia. E dopo egli si indirizza in particolare ai suoi discepoli e disse loro privatamente: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Fratelli e sorelle, non si applica questo per il nostro tempo? Quale benedizione per noi che possiamo ascoltare quello che Dio ha deciso prima della fondazione del mondo, che ci guida nei profondi misteri della sua parola e del suo consiglio. Quante generazioni sono passate e le persone non hanno visto quello che noi vediamo, non hanno udito quello che noi udiamo. Noi siamo un popolo privilegiato, una generazione alla quale Dio ha fatto grazia prima del ritorno di Gesù Cristo, che ha il privilegio di vedere l'adempimento delle profezie della Bibbia in ogni livello. E in particolare l'enfasi è sulla parola della promessa per la Chiesa. Anche questo l'abbiamo enfatizzato molte volte. Quanti parlano riguardo ad Israele? Quanti parlano dell'adempimento delle profezie della Bibbia? Oh, cosa c'è scritto là? Ma chi scrive in merito alla promessa? Affinché possiamo aver parte della natura divina, in modo che possiamo aver parte in quello che Dio ha collegato alla promessa, vale a dire che i cuori dei figli di Dio sarebbero stati rivolti indietro a quello che era insegnato all'inizio, quello che è stato fatto all'inizio, che prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, deve aver luogo una restaurazione, affinché ogni cosa sia restaurata davanti a Dio. Tutti loro passano accanto a ciò, e perciò il Signore si volse ai Suoi discepoli. Per entrambi c'è la stessa parola, discepoli e allievi. Noi siamo seduti ai piedi del nostro Signore e ascoltiamo le sue parole. Egli è il Maestro e noi i fratelli. E per mezzo dello Spirito Santo siamo ammaestrati dalla parola di Dio, non ai piedi di Gamaliele, non ai piedi di una scuola biblica o di un seminario, ma realmente ai piedi del nostro Signore. E dopo possiamo appartenere a quelli dei quali è scritto: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, abbiamo una parola ben conosciuta, una parola così profonda del nostro Signore. Giovanni, capitolo 4, e qui dal verso 31. Siamo sinceri, sebbene tutte le parole ci sono conosciute, il Signore Dio parla di nuovo a noi attraverso la Sua parola, ed Egli ci guida sempre più in profondità nella Sua parola. Qui abbiamo il collegamento con il cibo, con la volontà di Dio e con il compimento dell'opera di Dio. Giovanni, capitolo 4, dal verso 31. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Maestro, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri. Forse qualcuno gli ha portato da mangiare? Una conversazione naturale. Era in merito ad una fame naturale, un cibo naturale. E dopo, il nostro Signore dice nel verso 34, Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ecco di cosa si tratta oggi. I profeti nell'Antico Testamento annunciavano quello che sarebbe accaduto. Essi avevano annunciato il Redentore e dopo venne l'adempimento. E qui noi vediamo il nostro Signore nell'adempimento di quello per cui Egli fu mandato, per il motivo per cui Egli venne, per terminare l'opera per la quale sono stato mandato. E dopo il verso 35, leggiamolo. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Vedete? Il nostro Signore parla in modo naturale e dopo viene il soprannaturale. Di quello che si tratta. Verso 35, seconda parte. Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. 4 mesi per la mietitura. E dopo il Signore conduce nell'ambito spirituale e dice, guardate i campi, sono pronti per la mietitura. Verso 36, il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Verso 37, poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Il seminatore, secondo Matteo capitolo 13, semina il buon seme. I figli di Dio sono il seme che è spuntato, il grano. Ed egli è il chicco di grano, e tutti i figli di Dio sono il grano nella spiga. E il nostro Signore dice, i campi sono maturi, portano frutto, affinché entrambi possano rallegrarsi, vale a dire il seminatore che semina il seme e i mietitori che portano dentro la raccolta. Ora il verso 38, io vi ho mandati a mietere laddove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Sì, noi non ne contribuiamo affatto, siamo sinceri. In cosa abbiamo contribuito per diventare credenti? Per credere quello che dice la Scrittura? Non è ogni cosa grazia? Non è ogni cosa un dono che noi riceviamo dal Signore? Nella seconda lettera di Giovanni, e con questo termineremo questo soggetto. Vedremo ciò molto brevemente. Dio deve pure correggere qualcosa. Qui in Seconda Giovanni, dal verso 7, seconda lettera di Giovanni, verso 7. E qui abbiamo ancora una volta il pensiero di ricevere una piena ricompensa. Una piena ricompensa. Seconda lettera di Giovanni, dal verso 7. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo viene in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Qui non possiamo entrare nei dettagli. Ci sono entrambe le cose nella lettera di Giovanni. Da un lato dice: chiunque non confessa che Gesù viene nella carne, egli è l'anticristo. E dopo, la seconda cosa è: chiunque non confessa che Gesù Cristo viene nella stessa maniera come egli è salito al cielo, egli è pure un anticristo. E questa è una parola molto importante, anche dentro il messaggio. Ci sono persone che dicono: il Signore è già venuto. Quante volte lo dirò qui in questo luogo? La mia risposta è stata sempre la stessa. Quando il Signore viene, allora io vado. Quando il Signore verrà, allora i morti in Cristo risusciteranno e noi viventi saremo mutati. Un uomo che afferma che il Signore è già venuto non è normale, oppure ha perso totalmente l'orientamento. Se è scritto nella Bibbia, Atti, capitolo 1, verso 11, questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Dunque, questa è la parola di Dio ed è per il nostro orientamento. Quando il Signore verrà come figlio dell'uomo e siederà sul trono della sua gloria e quando tutte le nazioni saranno radunate davanti a Lui, questa è una venuta totalmente diversa. E quando Egli viene come angelo del patto, con il libro aperto nella sua mano, quando Egli discende e mette un piede sul mare e uno sulla terra, ed alza la sua mano destra, giurando per colui che vive in eterno, che il tempo non sarà più, questa è una venuta totalmente diversa. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, il quale verrà nella stessa maniera in cui è asceso al cielo. Fratelli e sorelle, preziosi amici, nella stessa maniera come non possiamo sopportare e non possiamo permettere che siano fatte circolare false dottrine, sia dottrine dalle denominazioni, dalla storia della Chiesa, lì dobbiamo dire la stessa cosa. Si applica a tutti quelli che hanno deviato dalla parola, che non guardano nella parola di Dio e che fanno qualcosa dalle citazioni del fratello Branham e giungono a diverse conclusioni che non sono vere né hanno senso. La Chiesa di Gesù Cristo è predestinata a credere la parola in tale maniera così come è scritta e non aggiungere nulla. Questo naturalmente fino al libro dell'Apocalisse, capitolo 22. E questo verso lo vorrei leggere in collegamento a ciò. poiché qui è pure scritto che il Signore verrà e la sua ricompensa è con Lui. La sua ricompensa verrà con Lui. Apocalisse, capitolo 22, verso 12. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. E dopo leggiamo nel verso 16: io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Fratelli e sorelle, nell'ultima lettera circolare, con gran dolore, ho dovuto enfatizzare che le rivelazioni di Dio non sono date da una sorella in una casa privata, ma nella chiesa del Dio vivente. Tutto quello che viene da Dio accade nella chiesa, non in alcuna casa privata dove le persone mettono le cose insieme e dopo le chiamano rivelazioni, ma davanti a Dio nella chiesa. E qui leggiamo di nuovo: io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. E dopo la promessa, lo spirito e la sposa dicono: vieni. In primo luogo, il Signore parla alla Chiesa, nella Chiesa. Dopo la sposa è chiamata fuori, e poi la sposa e lo sposo parlano lo stesso linguaggio per mezzo dello Spirito. Lo Spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E dove abbiamo? Nel verso 18 è scritto: io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Le parole della profezia di questo libro. Andiamo in Seconda Pietro, capitolo 1. Qui abbiamo l'enfasi che è posta sulla parola della profezia. Seconda Pietro, capitolo 1. A cagione del tempo, leggo soltanto dal verso 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione. È nostra. Noi non l'ascoltiamo soltanto, la riceviamo. La portiamo nel nostro cuore. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Per favore, ascoltate, ascoltate attentamente ora quello che è scritto nei seguenti due versi. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. E in riferimento alla profezia della Scrittura ci viene detto, infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. E le cose proferite sono le parole di Dio, ispirate dallo Spirito Santo. Dunque, questo è l'ordine divino per la Chiesa. Il disordine è descritto, che si riferisce a quelli che si separano dalla Chiesa. E questi sono quelli che pensano di avere dei doni, ma che seducono la gente. Possa essere ascoltato oggi in tutto il mondo. Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. Così è scritto nella lettera ai Corinzi. Ed è scritto pure in Efesini capitolo 4, dove abbiamo 1 Corinzi capitolo 12, 1 Corinzi capitolo 14, come i 9 doni dello Spirito operano nella Chiesa. Non da qualche parte, qualche zia o qualche sorella spirituale in qualche casa privata, come è stato allora all'est e all'ovest di questa nazione, ma i doni dello Spirito operano per l'edificazione della Chiesa, non per la distruzione. E come il fratello Branham ha detto in modo particolare, egli ha enfatizzato i doni dello Spirito. Egli ha detto che nell'Antico Testamento il sommo sacerdote aveva il pettorale, vale a dire le 12 tribù di Israele con le pietre preziose nel pettorale. E chiunque aveva un sogno, chiunque aveva una rivelazione, doveva venire nel Tempio. Non gli era permesso di rimanere a casa, doveva venire nel Tempio, doveva stare davanti al pettorale, che era chiamato luci e perfezioni, Urim e Tumim. Se la cosa era giusta, se il sogno era verace, allora doveva essere proferito, e dopo la luce brillava in modo soprannaturale. Ciò confermava che questa donna o questo uomo, qualsiasi cosa avessero sognato, era giusto, era corretto, era da Dio. Ma se veniva qualcuno e restava là, ed ecco che rimaneva buio, non c'era una risposta, non c'era una risposta. Dio rifiutava di rispondere. Dio può confermare soltanto la sua parola. Dio può confermare soltanto quello che viene da Lui. E dopo accadeva che le persone dovevano andarsene via svergognati, perché quello che avevano detto non era giusto. Non era in accordo con Dio né con la sua parola, ma era secondo la loro propria immaginazione che essi avevano parlato. Essi potevano andare via e in realtà non avevano nulla da dire. Nel profeta Ezechiele, leggo 3 o 4 versi, noi abbiamo l'elenco di quelli che non avevano nulla da fare nella Chiesa, le profetesse private con il loro agire. Ezechiele, capitolo 13, leggiamo soltanto i versi 17 e 18 e dopo i versi 22 e 23. Ezechiele capitolo 13, versi 17 e 18. Tu, figlio d'uomo, volgi la faccia verso le figlie del tuo popolo che profetizzano secondo la propria volontà e profetizza contro di loro. Se oggi io devo fare questo, allora per favore, nessuno dovrebbe dirmi ora che lo faccio per uno scopo personale. Io non sono qui nel mio proprio nome, non sono qui per i miei affari. Si tratta che il popolo di Dio venga allontanato da quelli che mentono e guidano nell'errore, per essere riportati indietro a Dio e alla sua parola, indietro alla Chiesa del Dio vivente, affinché luce e perfezioni possano essere confermati, affinché ci sia una conferma tramite la luce. Qui le figlie del popolo che profetizzavano dal proprio cuore e che si definivano profetesse, il profeta doveva profetizzare contro di loro. Questo è un compito difficile, un compito veramente difficile. Nel verso 18 dice, e di, così dice il Signore Dio, guai alle donne che cuciono fasce a tutti i polsi e fanno veli per le teste di ogni altezza per dare la caccia alle anime. Mio Dio, per dare la caccia alle anime. Credete voi di dar la caccia alle anime del mio popolo e salvare le vostre vite? Tutti quelli che credono in loro, li seguono e pensano che ogni cosa vada bene. E tutti quelli che li rigettano, che si oppongono a loro, sono messi fuori, ma chiusi dentro con il Signore. Ora, giusto due versi. Verso 22. Infatti, avete rattristato il cuore del giusto con menzogne, quando io non lo rattristavo, e avete fortificato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per rimanere in vita. Verso 23, perciò non avrete più visioni false e non praticherete più la divinazione, le loro immaginazioni, immaginazioni che dopo sono chiamate visioni, ed ogni cosa è luce. E qui dice, non praticherete più la divinazione e io libererò il mio popolo dalle vostre mani. Allora riconoscerete che io sono il Signore. Il momento è qui. E io non mi scuso. Lo dico liberamente e apertamente. In questo luogo, in cui Dio ha ordinato che la sua parola non sia soltanto ascoltata in questa nazione, non solo in questa città, ma che sia ascoltata in tutto il mondo. Io dico questo con gran pena e vi chiedo, giudicate voi stessi ora. Forse è qualcosa di privato, ma non ha importanza. Che ne pensate di una profezia in cui è stato detto, vale a dire in riferimento alla figlia di questa donna, poiché in quel tempo non ti sei separata da tuo marito, perciò ora io ti separo da lui, e tu vivrai. In primo luogo, è totalmente contrario alla Sacra Scrittura. La donna, la figlia, stava per morire di cancro. Riceveva la chemioterapia. Non poteva più stare in piedi, non poteva più camminare. Ed a causa della madre divorziò dal marito. Passarono 15 mesi ed ella non proferì più una parola col marito. Il marito non la vide più ed ella morì a dicembre. Ed ora sono passati 10 anni. Ed ella morì senza essere riconciliata a causa della madre. La madre le diede la profezia di separarsi dal marito e dopo divorziare, ed ella sarebbe stata guarita. Potete immaginare cosa ha significato questo per me? E tuttora cosa significa per me? E persino oggi ci sono i nipoti e il figlio ed è l'opinione che questo era da Dio. E tutti quelli che non hanno creduto sono la colpevoli che la madre ha lasciato ora 4 figli perché il marito non ha voluto divorziare. E questa sarebbe una rivelazione, e questo lo credono tutte le persone, fratelli e sorelle. Il momento è giunto in cui tutte queste donne che profetizzano dal proprio cuore, che non causano altro che confusione sia all'est che all'ovest, che tutti siano informati al riguardo, che il Signore Dio può soltanto benedire nella sua Chiesa, egli parla soltanto nella sua Chiesa, e che tutti devono stare davanti a Dio in modo che il giudizio vada avanti, se la cosa viene da Dio oppure no. Fratelli e sorelle, di più non voglio dire oggi. In chiusura, collego questo con quello che abbiamo udito ed enfatizzato all'inizio. La tua ricompensa sarà grandissima. Perché? Perché sarà grande la ricompensa di Abramo? Perché egli credette, perché egli ubbidì, perché egli fece quello che il Signore gli aveva comandato, essendo trovato nella volontà di Dio. E persino Gesù Cristo, in Matteo capitolo 1, verso 1, è stato chiamato figlio di Abramo. Dunque, crediamo come dice la Scrittura. Ed ogni altra cosa, esaminiamo ogni cosa. Tuttavia è molto strano che simili persone non esaminano nulla, ma le cosiddette profetesse si mettono sopra Dio e sopra la parola di Dio. E la parola di Dio non è più valida, ma solo quello che dicono queste donne. E dopo, la principale rappresentante è ora in Romania. Vuole rappresentare la voce di Dio là, fare qualcosa là. Fratelli e sorelle, il momento è giunto. Profetizza contro queste donne. Loro sono a casa e seducono le persone e non causano altro che confusione, calamità per le famiglie e chiunque entra in contatto con ciò. Chiunque rimane nella Chiesa del Dio vivente e lascia che la correzione sia così seria, avrà sempre speranza. Dio non condanna soltanto. Dio dice quello che non è giusto e dopo ci mostra come dovremmo umiliarci davanti a Lui. Vale a dire correggere le cose che non sono in ordine. Il desiderio del Signore è che noi, quale Chiesa, che possiamo prendere le cose di Dio così a cuore, che possiamo chiedere a Dio di intervenire, persino se si dovesse digiunare e pregare, lasciate che ognuno sia condotto a pregare affinché Dio volga la sua faccia di nuovo verso di noi, che tutta la maledizione, tutto ciò che è arrivato sia lasciato, affinché Dio possa benedire di nuovo. Ora, direttamente per tutti quelli che vogliono essere battezzati, naturalmente avete sentito al riguardo e avete letto in merito a ciò. La Sacra Scrittura dice: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Anche Pietro non fece una lunga spiegazione, non un lungo sermone di insegnamento. Tutti quelli che credettero nel numero di 3.000, lo stesso giorno furono battezzati e aggiunti alla Chiesa. Possa accadere per mezzo della sua grazia che tutti quelli che non sono ancora battezzati biblicamente e non sono ancora sotto l'influenza divina, e lasciatemelo dire chiaramente, è molto importante sotto quale influenza siamo. Noi dobbiamo rimanere sotto l'influenza divina della parola, per avere la parola rivelata, per avere la fede, per accettare il battesimo in accordo con la parola, per essere battezzati biblicamente per immersione nel nome del Signore Gesù Cristo. Questo è l'insegnamento biblico per tutti noi. E sono convinto che tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la voce di Dio e adempiranno ogni giustizia con tutto il loro cuore e saranno battezzati. Per favore, prendete con voi la parola di introduzione in Genesi capitolo 15 verso 1. La tua ricompensa sarà grandissima. Tu hai creduto, hai avuto fiducia in me. La tua ricompensa sarà grandissima. Cari fratelli, care sorelle, la vostra ricompensa sarà grandissima. La nostra ricompensa sarà la ricompensa che i profeti e gli apostoli, tutti quelli che sono stati mandati da Dio, hanno ricevuto e riceveranno. Tutti quelli che li ricevono e credono in loro saranno benedetti e saranno ricompensati dal Signore Dio. Questa è complessivamente la dolorosa ricompensa del nostro caro Signore sulla croce del Calvario. Egli ha seminato il seme. Noi siamo venuti nella messe e siamo le primizie della mietitura. E per questo noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore. Possa Egli mostrarvi la parola in ogni collegamento. Dico ancora questo con una tristezza interiore. Non riesco a portare tutte le cose nella maniera in cui vorrei. Come ho detto l'ultima volta, il portatore della parola diventa anziano e stanco, ma la parola è sempre nuova, è sempre piena di potenza. Dunque, non il volume della voce, ma la parola in se stessa. E questo io lo sento nel mio cuore. Voi non avete ricevuto soltanto il messaggero e il messaggio, ma la parola di Dio, la parola di Dio è suggellata in voi, è stata suggellata per mezzo dello Spirito Santo. Possa il Signore Dio benedirci tutti ed essere con noi. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo, a meno che le sorelle vogliono cantarci un inno come invito, che faccia uscire una chiamata per tutti quelli che vogliono consacrare la vita al Signore. Anche questo voglio fare questo fine settimana. Per esempio viene una sorella che è sposata e vuole parlare con me, allora io devo prendere posizione che il marito sia presente quando si parla. E se un fratello mi chiede di parlare con lui senza che la moglie sia là, allora io devo dire: questo è impossibile, questo tempo è passato. Soltanto quando entrambi sono presenti, allora si può parlare. Soltanto allora entrambi possono essere aiutati. Indietro a Dio, indietro alla Sua parola, indietro all'ordine biblico. E tutti noi ci sottomettiamo sotto la potente mano di Dio. Preziose sorelle, cantateci un cantico, un invito a venire al Signore, e dopo pregheremo.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut, bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut. Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. La chiamata è l'elezione, va persino oltre. Chi vince siederà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono posto a sedere sul trono del Padre mio. Ora vorrei chiedere che tutti quelli che vorrebbero battezzarsi alzino la mano. So che ci sono alcuni dalla Polonia. Per favore, venite qui davanti. Tutti voi che volete essere battezzati, per favore, venite qui di fronte affinché possiamo vedervi. C'è qualcun altro qui? Qualcun altro che vuole essere battezzato? Approfittate di questa opportunità e seguite il Signore. Ubbiditelo. Egli farà ogni cosa buona. Ne sarà valsa la pena. Ne sarà valsa la pena seguire il Signore, credere in Lui, servirlo. E completare il cammino per fede. Consacrate la vostra vita al Signore. Fratello, hai consacrato la tua vita al Signore? Amen. Hai consacrato la tua vita al Signore? Tu, preziosa sorella, anche tu hai consacrato la tua vita al Signore? Sì. Parli tedesco o francese? Quanti anni hai, preziosa sorella? Sì. Noi battezziamo soltanto a partire dai 12 anni. Lei ha 13 anni. Sì. I bambini, il Signore li benediceva, ma gli adulti venivano battezzati. In questo luogo noi facciamo la stessa cosa. E perché prendiamo l'età di 12 anni? Il nostro Signore è menzionato nel Tempio quando aveva 12 anni, mentre parlava con gli scribi in merito alla parola. Questa è un'età. Prima si parla solo della circoncisione, della consacrazione, e dopo l'età di 12 anni, e dopo l'età di 30 anni, egli iniziò il ministero. Così è scritto. Come era stato ordinato nell'Antico Testamento, che i servitori dovevano iniziare il loro ministero all'età di 30 anni. Anche questo è stato adempiuto con il nostro Signore. Dunque, condotti dallo Spirito, noi l'abbiamo fatto sin dall'inizio. In primo luogo, dobbiamo essere certi che i giovani abbiano un'esperienza con il Signore e ricevano il Signore come loro personale salvatore e dopo vengono battezzati. Ora, in 3 minuti, la trasmissione sarà terminata. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima per la Tua presenza, per la Tua parola, per l'operato del Tuo Santo Spirito. Ti ringraziamo per quello che Tu hai fatto in questo fine settimana in mezzo a noi e in tutto il mondo. Caro Signore, Tu ci hai dato chiarezza tramite la verità. Tu riveli Te stesso, Tu parli, Tu salvi, Tu guarisci, Tu benedici. Tutto questo Tu l'hai fatto in questo fine settimana, in queste 2 riunioni. E per fede noi possiamo onorarti, possiamo toccare il lembo della Tua veste. Tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E noi ti chiediamo, caro Signore, che non solo guarigioni, ma miracoli. Possano accadere miracoli di guarigione, miracoli di creazione tramite la Tua potenza. Noi crediamo la Tua parola e sappiamo che la potenza viene da Te. Tu quale risorto hai detto? Ogni potestà mi è data in cielo e sulla terra. Questo noi lo crediamo. Tu, il vincitore del Golgotha, hai portato ogni cosa alla croce. I nostri peccati sono perdonati. Le nostre malattie sono state guarite. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Ora ti preghiamo per questi cari fratelli e sorelle che saranno battezzati. Sì, con loro. Benedici il fratello Smith che li battezzerà. Benedici tutti quelli che saranno battezzati. Conferma la Tua parola in loro. Possa anche essere confermato e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Noi ti ringraziamo, caro Signore, che i giorni della Bibbia sono di nuovo qui. Ti ringraziamo ancora una volta per la Tua parola, per la rivelazione dello Spirito Santo, per il profondo accesso, per la separazione, per la purificazione e per la santificazione nella verità. La Tua parola è la verità. Benedici tutti noi e sii con noi, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.